Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Buonasera ancora, cari amici. Bentrovati in questa trasmissione che tengo ogni mercoledì, come voi sapete, alle ore 15, e che questa volta inizierà con argomento gita scolastica, niente gita per un 17enne disabile. Non c'erano operatori disponibili ad accompagnarlo e così uno studente di 17 anni del capo di Leuca ha rischiato di restare a casa, non potendo partecipare al viaggio di istruzione a Napoli e Caserta con la sua classe. Il caso è emerso dopo la denuncia della famiglia preoccupata per le difficoltà insorte nell'organizzazione della gita. Il liceo Comi, infatti, programmata l'uscita dall'8 al 10 aprile, quindi nei prossimi giorni, aveva contattato la cooperativa che opera all'interno della scuola ricevendo una risposta negativa. Gli operatori sociali non erano autorizzati a fornire un servizio al di fuori delle attività didattiche. La dirigente del liceo, Antonella Cazzato, ha subito fatto presente le difficoltà al presidente della provincia, che ha tranquillizzato i familiari assicurando la presenza di un operatore specializzato per tutta la durata del viaggio. La preside ha detto: non vorrei che passasse il messaggio che la scuola non è attenta alle esigenze dei ragazzi con disabilità. Sarei andata io personalmente se fosse stato necessario. Come in passato avremmo trovato la soluzione adeguata. Siamo uno degli istituti con il più alto numero di studenti disabili della provincia, proprio perché l'inclusione è uno dei nostri capisaldi. E quindi il 17enne parteciperà all'uscita prevista in campagna dopo Pasqua, insieme agli altri compagni, alla madre e aiutato da un operatore di assistenza sociale dedicato. Questa volta, come si dice, è bene quel che finisce bene. E questa volta, grazie soprattutto alla preside, la cosa è finita bene.
Smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
due detenuti morti per sciopero della fame contavano meno di Cospito? Voi sapete bene che negli ultimi mesi ormai i suicidi in carcere si susseguono con un ritmo che ha dell'impressionante. Però il caso di questi due è proprio per sciopero della fame. Sono morti di inedia, lentamente nel tempo, e li hanno visti morire, nel senso che mentre in un suicidio fatto in modo violento spesso è difficile se non impossibile intervenire, nella circostanza della sciopero della fame probabilmente qualcosa si poteva o si potrebbe fare. La sensazione è che la maggioranza attuale non sia più disattenta di altre. Certo, non c'è un'attenzione maggiore, ha detto il garante delle persone private della libertà, Mauro Palma. Stava commentando il caso di due detenuti nel carcere di Augusta, in Sicilia, un siciliano e un cittadino russo, morti in seguito a uno sciopero della fame durato rispettivamente 60 e 41 giorni. Due nuovi sommersi affondati dal sistema carcerario italiano, ma anche da un sistema di disattenzione da parte di una società civile latitante. E da parte della politica, tanto che un dramma così può sfuggire persino alle antenne del Garante e di altre benemerite associazioni che di carcere si occupano e venire alla luce, ex post, solo per la meritoria segnalazione dei sindacati di polizia penitenziaria. Due detenuti che si lasciano morire di fame. Non si stanno suicidando, dice Palma, cercano l'interlocuzione sul loro problema. Ma non si sono ancora levati i soliti sua culpa, e forse il motivo sta nella notazione del garante sulla disattenzione bipartisan della politica. È infatti difficile non ricordare la pantomima della visita ad Alfredo Cospito fatta dai parlamentari dei DM, quando fu una visita strumentale con un significato politico preciso, il 41 bis, e la presunta disumanità del governo di destra. Ne seguì una polemica indegna fra maggioranza e opposizione, molto sballata anche da entrambe le parti. Ma la giustificazione dei parlamentari PD, secondo cui lo scopo era di guardare ad una situazione particolare la salute del detenuto e assicurarci che le condizioni non precipitino, scricchiola ancora di più a distanza di mesi di fronte al completo disinteresse per il caso delle morti di Augusta. Contro, ovviamente, evidentemente, ogni atto e pensiero evanescente. Ma non è solo la politica, ricorda il garante. L'opinione pubblica, dice il punto il garante, tende a concentrarsi sui casi eclatanti, quelli che la stampa vuol segnalare, quelli per i quali gli intellettuali firmano appelli e si mobilitano. Il resto muore senza che nessuno se ne accorga.
Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai, e ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai, non sarà mai più grande dell'amore che dai. Non ho dimenticato l'istante sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. la tua collana con la pietra magica. Io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire
Treviso, travolto da un tir scendendo dal pullman della città scolastica. La causa per risarcimento del danno dura da 33 anni. 33 anni per avere un risarcimento e non è ancora finita. È l'Odissea di Lorenzo Andriollo di Borso del Grappa, Treviso, che nel 91, quando aveva 6 anni, subì un grave incidente davanti alla scuola elementare che frequentava, riportando gravissimi danni. La battaglia legale contro il Ministero dell'Istruzione è ancora in corso. Qualche giorno fa la Cassazione ha accolto i rilievi dell'avvocato che ha riportato la questione alla Corte d'Appello. In ballo c'è un risarcimento di oltre 700.000 euro. Tutto comincia il 24 aprile del 91, quando il piccolo Lorenzo scende dall'autobus che lo aveva portato in gita con i suoi compagni e si mette a correre verso la mamma. In quel momento passa un camion e il piccolo viene travolto dal cassone rimorchio del mezzo pesante. Impatto pesantissimo. Mentre si prende cura di lui, la famiglia avvia un'azione risarcitoria nei confronti dei titolari del mezzo di trasporto, del camion e del Ministero dell'Istruzione. Il processo in primo grado inizia nel 2005. La prima sentenza arriva nel 2010. Il tribunale risarcisce il danno con una cifra che la famiglia ritiene non congrua, perché ricavata da un tabellario risarcitorio tarato sulla scala del Triveneto, senza considerare che nel frattempo erano sopraggiunte nuove norme calibrate su scala nazionale chiamate tabelle di Milano. In appello, la Corte di Venezia emette la sentenza nel 2015. E stabilisce un risarcimento più alto, ma non applica ancora le tabelle di Milano. Parte quindi il ricorso in Cassazione, che nel 2018 accoglie le istanze della famiglia e impone l'utilizzo dei parametri nazionali. Il caso torna quindi alla Corte d'Appello di Venezia. Nel frattempo, dalla causa escono dalla ditta del camion e quella del pullman. In giudizio rimane solo il Ministero dell'Istruzione. La Corte lagunare si esprime nel 2020, e Lorenzo a quel punto ha 35 anni. Ma neanche questa sentenza va bene. I giudici lagunari applicano le tabelle di Milano, ma si dimenticano di scomputare gli acconti versati dal Ministero in base alle sentenze di primo e di secondo grado. I conteggi sono sbagliati e la cifra non viene liquidata correttamente. L'avvocato allora è costretto a rivolgersi nuovamente alla Corte di Cassazione, che a fine febbraio scorso accoglie il suo ricorso e rimanda di nuovo il caso alla Corte di Appello di Venezia, che per la terza volta deve rifare di nuovo i conti, rivalutando la liquidazione. Il giovane che ebbe l'incidente a 6 anni, oggi ha 40 anni, ha attraversato 6 gradi di giudizio e si avvia a discutere il 7°. Questo è un procedimento lungo e estenuante, commenta l'avvocato. I giudici avevano tutti gli strumenti per prendere in considerazione le tabelle di Milano, nei tempi giusti e fare i calcoli corretti. Siamo arrivati a questo dopo 33 anni. Ora esprimiamo e speriamo di avere una risposta definitiva in tempi ragionevoli. Ma come si fa a credere ai tempi ragionevoli in questo paese?
Vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare. Le più piccole dirigili al fiume, le più grandi sanno già dove andare. Così son diventato mio padre, ucciso in un sogno precedente. Il tribunale mi ha dato fiducia, assoluzione e delitto, lo stesso movente. E ora Berto, figlio della lavandaia, compagno di scuola, preferisce imparare a contare sulle antenne dei grilli. Non usa mai bolle di sapone per giocare. Seppelliva sua madre in un cimitero di lavatrici, avvolta in un lenzuolo quasi come gli eroi. Si fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi. E scappò via con la paura di arrugginire. Il giornale di ieri lo dà morto arrugginito. I becchini ne raccolgono spesso fra la gente che si lascia piovere addosso. Ho investito il denaro e gli affetti. Banca e famiglia danno rendite sicure. Con mia moglie si discute l'amore. Ci sono distanze, non ci sono paure. Ma ogni notte lei mi si arrende più tardi. Vengono uomini, ce n'è uno più magro. Ha una valigia e 2 passaporti. Lei ha gli occhi di una donna che pago. Commissario, io ti pago per questo. Lei ha gli occhi di una donna che è mia. L'uomo magro ha le mani occupate, una valigia di ciondoli, un foglio di via. Non ha più la faccia del suo primo hashish. È il mio ultimo figlio, il meno voluto. Ha pochi stracci dove inciampare. Non gli importa d'alzarsi neppure quando è caduto. E i miei alibi prendono fuoco. Il gottuso ancora da autenticare. Adesso le fiamme mi avvolgono il letto. Questi sogni che non fanno svegliare. Vostro onore, sei un figlio di Troia. Mi sveglio ancora e mi sveglio sudato. Ora aspettami fuori dal sogno. Ci vedremo davvero. Io ricomincio da capo.
Padova. Bolletta della luce da 2.452 euro a una pensionata di 93 anni. 4 volte più di un anno fa. L'ho impugnata. Una bolletta della luce da 2.542 euro. Consumi identici al medesimo periodo dell'anno scorso, ma cifra 4 volte più alta. Perché 12 mesi fa La signora Maria Busana, 93 anni, aveva pagato a Daniel 600 euro. Per questo la pensionata padovana, assieme alla nipote, si è rivolta a Federcontribuenti, associazione che tutela i consumatori, impugnando il bollettino. L'associazione indica il caso come simbolo di un fenomeno di dimensioni rilevanti. Le migliaia di bollette a tre zeri arrivano nelle ultime settimane nelle case di ignari cittadini, che non di rado sono in difficoltà di fronte a cifre importanti. Nel caso di questa signora si sta tutelando la stessa, poiché la bolletta di dicembre è stata poi stornata da Enel il mese successivo e si è riproposta 30 giorni dopo. Siamo al boomerang, spiega il presidente nazionale di Federcontribuenti, che ha raccontato la vicenda recentemente in un incontro con la stampa nella sede padovana dell'associazione, e purtroppo il caso della signora Maria non è per nulla isolato. Sono migliaia ormai le persone che in tutta Italia si rivolgono alle nostre sedi per denunciare ciò che sta accadendo: consumi identici allo scorso anno, ma bollette gonfiate di 4-5 volte in media, il che significa prendere per il collo le famiglie. A tutte diciamo: non rateizzate, impugnate le bollette e portatele agli enti di conciliazione, perché quello a cui stiamo assistendo non è più sostenibile. Occorre agire.
Quanto casino nella testa, potrei farne un grattacielo, un sogno, puoi chiamarlo sogno, solo se diventa vero, e non c'è dubbio nella verità, per questo ci spaventa, è meglio credere di andare, che fallire già in partenza, e le strade si confondono, le scelte si aggrovigliano, questi anni disperati neanche più ci meravigliano, ti sei mai chiesto che senso ha, se non riesci più a sentirla, la felicità, e se tu va tutto troppo veloce, se tutto è troppo veloce, non riesci neanche più a pensare, se tutto gira troppo veloce. Fammi mancare l'aria, io sono Marte, tu la terra, fammi la guerra, sei la mia nuova luce, sei la mia nuova luce, sei tutto quello che ci farà la festa poco prima di partire, per chi passa la frontiera non ci sono bollicine, e poi i ricordi si rincorrono, i giorni si assomigliano, questi anni disperati neanche più ci meravigliano, se tutto è troppo veloce, va tutto troppo veloce, se tutto è troppo veloce, non riesci neanche più a pensare, se tutto gira troppo veloce. Fammi mancare l'aria, io sono Marte, tu la terra, fammi la guerra, sei la mia nuova luce, sei la mia nuova luce, sei tutto quello che ho. Dammi un'alternativa, niente parole, solo suono, non so chi sono, sei la mia nuova luce, sei la mia nuova luce, sei tutto quello che ho. Sembrano distanti, ma non si può trattare un gran finale con i guanti. Vado fuori solo per una fine facile, e inizia sempre tutto da te, tutto da te. Se tutto è troppo veloce, non riesci neanche più a pensare, se tutto gira troppo veloce. Fammi mancare l'aria, io sono Marte, tu la terra, fammi la guerra, sei la mia nuova, sei la mia nuova luce, sei tutto quello che ho. Dammi un'alternativa, niente parole, solo suono, non so chi sono, sei la mia nuova luce, sei la mia nuova luce, sei tutto quello che ho, sei tutto quello che ho.
Ed ora andiamo un po' lontano all'estero, negli Stati Uniti, meglio ancora nel Montana. clima, lo stato del Montana sotto processo. 16 giovani del Montana, di età compresa fra i 5 e i 22 anni, ripeto, fra i 5 e i 22 anni, hanno denunciato il loro stato in tribunale per il clima in un processo destinato a durare per settimane. Dicono che nell'appoggiare l'industria di combustibili fossili, il Montana, lo stato che ospita fra l'altro un pezzo del parco dello Yellowstone, ma anche le maggiori riserve di carbone ancora inutilizzate dagli USA, viola la Costituzione statale che garantisce esplicitamente, una delle poche a farlo negli Stati Uniti, il diritto ad un ambiente sano. Il popolo del Montana è grato a Dio per la tranquilla bellezza del nostro Stato, la grandiosità delle nostre montagne, la vastità delle pianure. Così si legge nella Costituzione riscritta nel 1972 in un periodo di fermento ambientalista. Questo è il primo di decine di casi simili ad arrivare in tribunale e potrebbe rappresentare un precedente per altri stati se il giudice dovesse stabilire che è dovere del governo tutelare i cittadini dai cambiamenti climatici, anche se gli esperti avvertono che è improbabile ci siano degli effetti immediati sulle politiche del Montana, che ha approvato nuove leggi che favoriscono il petrolio, il gas e il carbone rispetto alle energie rinnovabili. La giudice potrebbe concludere che certe norme statali violano la Costituzione, ma non può dire alla legislatura come correggerle. Grace Gibson Snyder, di 19 anni, una dei 16 giovani, ha detto in tribunale che gli incendi sono diventati più numerosi a causa dei cambiamenti climatici e il fumo accompagna costantemente le partite di calcio delle superiori. Il dibattito vede da una parte i giovani appoggiati da scienziati come il Nobel per la pace Steve Running e dall'altra esperti dello Stato che dicono che non sono le leggi del Montana a determinare le condizioni climatiche estreme. Ma il cielo arancione su New York è durato solo un solo giorno, sì, ma tutto il mondo ne ha scritto. Il suo impatto, la New York arancione, dovrebbe essere una lezione per tutti quanti noi.
Un uomo sui 30 anni, come un sacco di altra gente, basta poco per ferirlo o per lasciarlo indifferente. Una vita di avventure a rincorrere una meta, a bussare un'altra porta per entrare in un'altra vita. Una macchina modesta che per lui sarà un gioiello, poche sigarette in tasca e niente fiore nel suo occhiello. La sua timidezza a volte è l'arma sua migliore, un sorriso per nascondersi e gli occhi per parlare. C'è uno zingaro felice che si sveglia ogni mattina con la voglia di partire e con la testa sulla luna. C'è uno zingaro nascosto dentro il cuore di ogni uomo. Quando molleresti tutto per andare via lontano, così come viene questo senso di voglia di libertà, così ci appartiene anche il tempo che tanto non tornerà, così che tutto il resto non c'è. Oggi è un giorno nuovo, dice la televisione. Il futuro è un mistero, tranne qualche previsione. E se è vero che il passato fa lo scemo e se è nascosto, io lo cercherò per dirgli se è passato troppo presto. C'è uno zingaro felice dentro il cuore di ogni donna, quando la natura esplode e ti chiameranno mamma. È uno zingaro nascosto dentro un cane senza razza. Se lo incontrerai per strada, non negargli una carezza. Così come viene, tanto per dire che ho un amico in più. Così ci conviene per sopportare un boccone che non va vale. c'è più.
Cari amici, questa era la canzone di Francesco, che ci ha lasciato volontariamente 3 giorni fa. Giovane autentico, che aveva un solo problema: la sua sensibilità. Questa canzone l'ha suonata fino al suo ultimo giorno, ed è stata suonata in chiesa nel suo ultimo saluto. Ciao Francesco, che la terra ti sia lieve, ci ricorderemo di te.
Oggi è un giorno nuovo, dice la televisione. Il futuro è un mistero, tranne qualche previsione. E se è vero che il passato fa lo scemo e se è nascosto, io lo cercherò per dirgli se è passato troppo presto. C'è uno zingaro felice dentro il cuore di ogni donna, quando la natura esplode e ti chiameranno mamma. C'è uno zingaro nascosto dentro un cane senza razza.
Ed ora, amici, il saluto di Prammatica, di fine trasmissione, nella speranza, anzi certezza, di sentirvi ancora alla prossima puntata. Un grande abbraccio e finalmente il sole oggi. A presto!
Ci conviene per sopportare un boccone che non va. C'è più.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.